RCFM, la Méditerranée.
Un saluto da Mediterradio, la voce delle isole. Ogni settimana Sardegna, Sicilia e Corsica assieme grazie a Radio Rai e France Bleu, Radio Corso, Frequenza Mora. Con Vito Biolchini da Cagliari, Adelaide Costa da Palermo e Jerome Susini da Ajaccio. Saluti amiche e amici.
Saluti a tutti. Spero che tutto va bene per voi, altri. Da qui a poco c'è una adesso, torna le vacanze e paesi deli. In tutti i casi adesso è qualcosa di interessante perché si spera che il tempo adesso appena meglio per i nostri idee che hanno bisogno di vacanze. Allora un saluto a tutti i nostri amici che ci ascoltano di un mondo sano, perché ora con i redi sociali ci ascoltano in un mondo sano e questa è interessante, è vera.
E buongiorno a tutti i nostri ascoltatori dalle nostre tre isole. Aprile dolce dormire, noi siamo invece svegli, anzi sveglissimi e pronti a ripartire questa settimana con una nuova puntata di Mediterradio.
Mediterradio Isurana, Corsica, Sardegna, Sicilia.
Vito, i temi di oggi.
Compie 30 anni il programma europeo Interreg che unisce la Sardegna, la Corsica, la Toscana e le regioni del sud della Francia, come ci spiegherà Michele De Francesco della regione Sardegna. Intanto è allarme in Corsica per una mosca che attacca la frutta e la verdura e sentiremo il servizio della giornalista di RCFM Elena Battini. Dalla Sicilia, spazio alla cultura con Ludovico Vassallo, direttore artistico del Festival Costa Sud, e con il pianista Riccardo Randisi, figlio del famoso vibrafonista del Modern Jazz Quartet Enzo Randisi. Viaggio in Veneto per approfondire i temi della moda per gli studenti della classe italiana del liceo Letizia di Ajaccio. Sentiremo la docente Marinetta Fabiani. Infine torneremo in Sardegna per conoscere Davide Paulis, che con la nazionale italiana di basket portatori sindrome di Down ha vinto in Turchia i Trisom Game ed è stato nominato miglior giocatore del torneo. E allora in apertura per l'attualità andiamo ad Ajaccio da Jerome Susini.
E a parlare d'arbori, d'agricoltura, pendente parecchi mesi abbiamo parlato con questi mediterranei di problemi di insetti che attaccavano l'alive in Corsica, che attaccavano di noi i castagneti. A Wari c'è una mosca che giuniria di Asia, bella capita, e che potrebbe toccare tutto ciò che è frutti e verdura, vuol dire l'agrume che in Corsica ce n'è assai, ci sono le mantine, ci sono i detti bomelò, ci sono i kiwi, c'è una produzione assai importante. E questa bella mosca qui potrebbe arruinare completamente, distruggere completamente 100% di agricoltura. Allora c'è una bella domanda, ce ne parla di questa bella piaggia qui, ce ne parla Elena Battini.
Piante che buona accoglie tutta l'annata, fra quelle l'agrumi, ma di nuovo il clima permetterebbe a nostri insetti e non dall'Asia, ma in un presente in Africa e certe isole di Ubagivi godiste all'Asia, e sono larve direttamente boste, sotto la pelle, il frutto e il legume, portando a sua istruzione. Non c'è se il raggio deve pensare, a presenza di questa mosca, essendo stata accertata ai punti di entrata e mercanzie in Francia e in Europa, l'Italia vicina anche c'era una festazione, invece che è bardi del pono duca, il 100% per certe culture. In conseguenza, l'agenzia raccomanda all'autorità di rinforzare certi controlli concernendo i frutti più pericolosi, come è mangue, il frutto di abbassione, il gadi e guiava, ma di non proibire il trasporto di questi frutti dai passaggeri e circa l'insetto in dell'arbore dei risichi intrappolando i masci. Il Ministero dell'Agricoltura è l'aumento l'obro e si drappole, ma di non i frutti per tombare gli insetti e la necessità di costringere la circolazione materiale vegetale in delle zone docche. Sappiamo che la Corsica è sempre sottomessa all'arresto di detto Mirmont, limitando la circolazione e l'importo di ambiente di nuovo assai largo da poi il 2015 e a grisa e a xylella fastidiosa, anche se oggi l'erogazione pare non diventare formalità.
Fino al prossimo 30 maggio aperto il bando per la partecipazione al programma europeo Interreg Marittimo. Sono 84 milioni di euro a disposizione di imprese e istituzioni per progetti di cooperazione transfrontaliera. Nato 30 anni fa per unire la sponda sud della Corsica e quella nord della Sardegna, ha poi coinvolto le due intere isole insieme alla Liguria, alle province costiere della Toscana e anche ai dipartimenti francesi delle Alpi Marittime e del Var. A Michele Di Francesco del Centro Regionale di Programmazione programmazione della Regione Sardegna, abbiamo chiesto innanzitutto quali sono i soggetti che possono accedere a Interreg Marittimo.
Essendo programmi nati a supporto delle regioni, storicamente anche in Sardegna, diciamo, i protagonisti principali sono stati appunto la Regione Sardegna attraverso i suoi assessorati e le agenzie regionali, ma anche gli enti locali come le province. Storicamente il programma nasce intorno alla provincia di Sassari, ma anche dei comuni possono partecipare, le università molto attive, sia quella di Cagliari che di Sassari, ma anche le camere di commercio e più recentemente le associazioni di categoria, associazioni datoriali, Confindustria, Promocamera, Confcommercio, Confcooperative, con i loro associati, quindi anche le imprese direttamente o indirettamente possono beneficiare di queste iniziative.
Quindi diciamo che il programma favorisce più di tante altre opportunità lo scambio tra Sardegna e Corsica.
Storicamente nasce proprio per avvicinare due contesti che, separati dal mare, comunque avevano un dialogo che poteva essere di tipo culturale, però poi col tempo questi programmi estendono la loro portata geografica, si allargano appunto a Toscana, a Liguria, da ultimo province continentali della Francia, per creare un'area di cooperazione che abbraccia, diciamo, il bacino dell'Alto Tirreno, per trovare soluzioni comuni a bisogni e problematiche che sono comuni di questi territori.
L'ambito ambientale forse è quello che maggiormente interessa di più in questo periodo.
Naturalmente, un po' per la natura del territorio di cooperazione. Sardegna e Corsica puntano naturalmente sulla difesa delle loro coste, del loro ambiente, ma sotto anche la spinta delle politiche dell'Unione Europea, il cosiddetto Green Deal da ultimo, no? Quindi tutti gli aspetti che riguardano appunto i temi ambientali sono prioritari per l'Unione Europea.
Quale potrà essere lo sviluppo in futuro del programma Interreg?
Il programma Interreg sicuramente nell'arco di 30 anni ha portato benefici abbastanza tangibili anche per la nostra regione, quindi sicuramente la Commissione investirà ancora su questi programmi, tenuto conto poi degli ulteriori fabbisogni a cui il bilancio europeo fa fronte, l'allargamento ai paesi dei Balcani e le nuove esigenze che nascono dal contesto geopolitico europeo e spostano parecchie delle risorse verso il fronte della sicurezza.
Come abbiamo sentito dal nostro ultimo ospite, i progetti Interreg permettono di superare le barriere nazionali e mettere in atto una cooperazione per affrontare insieme le problematiche di una determinata area comune. In Sicilia, a dicembre, ha preso il via il programma Interreg Italia-Malta 2021-2027. Il programma prevede una cooperazione di tipo transfrontaliero marittimo che coinvolge la Sicilia e Malta. A dicembre un primo bando da 27 milioni di euro per progetti di cooperazione, ricerca in innovazione e competitività. Ovviamente dovranno essere attenzionati i temi della protezione dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'economia circolare, con una nuova priorità per cultura, turismo e lo sviluppo dell'inclusione sociale.
E torniamo indietro di quasi 30 anni, perché anche Mediterradio a metà degli anni 90 beneficiò di un piccolo contributo del programma Interreg che consentì alla trasmissione di nascere. Erano i tempi di Radio Press, ma anche di Radio Barbagia, che rilanciava il segnale nel centro Sardegna, e ovviamente di Radio Corse Frequenza Mora. Quindi grazie a Interreg anche Mediterradio ha potuto vedere la luce, poi siamo andati sulle nostre gambe, ma è bene ricordare quegli anni pionieristici della nostra trasmissione.
E per fare giustamente o bonto cosa fare di a Mosca e di o fatto di lavorare tra isole insieme, che si può dire essere aspetti sanitari previsti in questi programmi interregusti, perché sapete, l'abbiamo vista per Axilela, per la lingua blu, si vede qua cosa fare di a Mosca, si vede bene che gli animali, le bestie, gli insetti non si restano mica le frontiere di nostre isole, non si restano mica sbilanciamente a un territorio. Che si potrebbe essere così un lavoro in comune fatto per fare che le misure sanitarie e regole siano le stesse, perché per ora non manca appena vera questa.
La musica dalla Sardegna, 34.000 ore è il nuovo pezzo dei La Città di Notti, un gruppo che nasce dall'incontro di quattro musicisti provenienti da diverse band del panorama musicale sardo, accomunati dalla passione per la musica afroamericana e lo swing italiano anni 50. Il pezzo, che richiama anche uno dei più grandi successi di Adriano Celentano, anticipa il nuovo album della band composta da Diego Pani alla voce e all'armonica, Andrea Schirru al piano, Edoardo Meledina al contrabbasso e Frank Starr alla batteria. La Città di Notte, 34.000 ore.
Io te l'ho detto mille volte che non me ne frega niente. Arriva un coco, coco, coco.
invece no, non lo posso fare, sai che c'è, che invece no, non lo posso fare.
Settimana scorsa di un scambio tra un liceo a Iacin, un liceo Letizia e un liceo di Catalogna in Barcellona. C'è un altro scambio che si fa tra il liceo Letizia per via di suo programma Erasmus Plus, suo corpo con un liceo di la regione di Venezia, di Veneto, hanno da parte da qui a poco, e i liceani di Veneto hanno da bene gusti, con un scopo preciso di lavorare a consumazione ecoresponsabile di un dominio di moda, vuol dire il fatto di comprare vestiti appena di maniera appena più responsabile. Sul scambio qui si va già dunque a Colidizia, se ne parla l'insegnante di lingua italiana a Soligeo, Marinetta Fabiani.
Il lavoro che è stato fatto, dunque un lavoro che abbiamo iniziato nel mese di settembre, sulla tematica la moda sostenibile, come sensibilizzare i giovani a cambiare il comportamento di consumo, cioè perché l'industria della moda è una delle più inquinanti, il consumo d'acqua, eccetera, eccetera. Dunque, attraverso questa tematica abbiamo lavorato prima online su una piattaforma. Accoglieremo questi giovani del Veneto per una settimana.
Che città, che luogo del Veneto?
Allora, vengono da Montebelluna, che è una piccola città di 40.000 abitanti, dunque è a un'ora da Venezia, bellissima città, dunque nella Valle del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO.
Quando si parla di moda, siamo una iaccia così, e i giovani, i zidili, sanno ciò che di moda, perché li piace vestirsi.
Gli acini dunque amano la moda, si vestono molto bene, è dunque l'occasione per fare capire che bisogna cambiare questo comportamento, perché c'è questa fast fashion che ci obbliga, che ci costringe a comprare sempre di più. Già ho visto dunque il lavoro che ho fatto con gli alunni, c'è già un cambiamento nel comportamento e i giovani si ritroveranno tutti italiani, i corsi a Corti, al Fab Lab di Corti, per fabbricare qualcosa sostenibile a partire da un vecchio abito che non è più usato.
Davide Paulis ha 27 anni ed è uno degli atleti più titolati dello sport sardo. Con la maglia della nazionale italiana sindrome di Down ha vinto infatti un titolo mondiale, due europei e poche settimane fa in Turchia i Trisom Game, l'equivalente dei giochi olimpici, una competizione in cui è stato anche eletto miglior giocatore. Due invece gli scudetti vinti con la maglia dell'Atletico IPD di Oristano. Davide è uno dei migliori giocatori al mondo e abbiamo avuto l'onore di averlo ospite nei nostri studi, insieme alla madre, la signora Maria Elena. Allora Davide, un'altra medaglia.
Sì.
Quante medaglie hai vinto finora?
Beh, ho vinto due, uno con la medaglia e uno MVP con la squadra.
Sei stato il miglior giocatore del torneo?
Sì.
Qual è il tuo ruolo?
Beh, attacco.
Senti, quando è che hai iniziato a giocare a pallacanestro?
Beh, avevo 8 anni.
E dove hai iniziato?
Io iniziavo prima con Antoniaim, al quarto.
Signora, da quanti anni gioca Davide in nazionale?
Davide gioca dal 2018.
E lo sport quando hai iniziato a farlo?
Da bambino, poi c'è stato un maestro che ci aveva consigliato uno sport di squadra e allora abbiamo chiesto all'Antoniano se poteva giocare e ha giocato con, brutta parola dirla, Normodotatti. Grazie a quello Davide ha imparato tante tante cose. Il primo, le regole per stare in squadra, rispettare i compagni, le file, passaggio di palla. E poi è entrato a Mille Sport, in un'associazione a Cagliari, dove fa diversi tipi di sport, tra cui anche il basket. E poi a Oristano, perché lui è tesserato con l'IPD, e poi la nazionale.
Davide, qual è il tuo giocatore preferito?
Marco Spissu.
E lo hai anche conosciuto?
Sì.
Ti ha dato la sua maglia?
Sì.
E adesso che cosa ti manca? Che trofeo vorresti vincere? Hai vinto praticamente tutto già.
Sì. Tutto.
E quindi di nuovo un altro scudetto?
Beh, volevo andare avanti ancora con la nazionale.
Quanto è importante fare attività sportiva per i ragazzi con la sindrome di Down?
È fondamentale. Amicizie, conoscenze, rispetto degli orari, delle regole, le trasferte che sono ogni volta una scoperta nuova.
E quindi diciamo a tutte le famiglie, questo è l'appello che si può fare, mandate i vostri figli a fare sport.
Tirateli fuori da casa.
Laddove si può e laddove ci sono le possibilità.
Senza ombra di dubbio, senza ombra di
dubbio. Sono migliorate le cose negli ultimi anni, secondo lei, sotto questo aspetto?
Sì, però è sempre difficile e lo sport però è necessario.
Allora Davide, grazie per essere stato ospite di Mediterradio e complimenti per questo nuovo titolo che hai conquistato.
Grazie mille.
Grazie.
Davvero una bellissima storia quella di Davide, che dimostra come le barriere a volte sono soltanto in chi guarda da fuori. L'attività fisica è indubbiamente importante per tutti e ovviamente in particolar modo per chi soffre di questa sindrome, ed è fondamentale per migliorare già le compromesse condizioni motorie. Ritornando al nostro campione e a chi pratica sport nonostante questa sindrome, anche la Sicilia qualche anno fa ha avuto il suo momento di gloria grazie al judoka palermitano Davide Migliore, anche lui si chiama Davide, che ha conquistato una medaglia d'oro nella categoria judo 60 kg durante il terzo campionato del mondo judo Judown tenutosi in Portogallo nel 2022.
Beh, io voglio ringraziare Davide Polis di ciò che lo fa lo sport a tutti i livelli. Io voglio ringraziare perché lo faccio per me, lo sport che non faccio più, e lo faccio anche forse per Vito che ne faccio tanto, mi bar. Conosce lo sport, Vito, ma non so se lo faccio.
No, qualcosa la faccio ancora, qualcosa la faccio
qualcosa
ancora.
Davide, vai pure, là, fa lo sport per noi altri di Mediterraneo, che noi siamo specie di lumaghi.
E allora la musica dalla Corsica.
E a Corsica, curamento di ciò che si passava durante la guerra di 14, una canzone bellissima registrata dal gruppo di Amaialesi che si chiama Chemin des Dames, Chemin des Dames, di un luogo in Francia dove sono state migliaia di morti, più di 200.000 morti di tutti i campi, e tra questi centinaia di corsi che sono morti così sul terreno qui di Chemin des Dames, una canzone arrabbiata dal gruppo pour Arapa que l'ascolté maman.
Ben prato zota l'usole e tanti bani tesi nantu una gelu bivia usolu e na giuru ore vranto curalo ci spenti mio ora su niedia cura il mio estrugore a viedia cura ci sei firmata la mia vita bevo un paio
giù fumigando, compro allora di ammonta e la mia memoria s'accende per un pizzaccio di pane unto. Con la Francesca un tone zappalotto, con la begu alla e qualche importo, con la ci si è firmata la mia vita. Vedo una scuola e un tavolone, sento mugia mille zidelli ed io avone tante canzone, mirando lo vredo alla belle. Cura facciamo trascina uie legne, cura sento il mio paese bene, cura ci sei fermata la mia vita. Sotto l'inverno due dizzoni e un cagile abbia gli agudra de inferma che aspetta l'un mese d'aprile. Oh, la sento antu fra i bini, ulla di rocco sento i urino, ci s'è firmata la mia vita. Vengo un ragione vi rido e sento viscari bastori e tanti momenti felici la giuncia di mio cuore. Cura vego a neve per i ghiassi, cura sempre oltani mio passi, cura ci si è fermata la mia
State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna di France Bleu Radio Corse Frequenza Mora in Corsica.
Riscoprire la forza della comunità, la meraviglia della natura della costa di Palermo e la ricchezza della diversità. Con questo spirito ritorna per il secondo anno consecutivo il 26 e il 27 aprile all'Ecomuseo Mare Memoria Viva Costa Sud, il festival organizzato da Merachì e Mare Memoria Viva. Costa Sud non è solo un festival di musica elettronica, ma è anche un festival socio-territoriale che vedrà performance musicali di artisti nazionali e internazionali animare la periferia sud di Palermo, insieme a numerose attività laboratoriali, in un mosaico di esperienze che nella musica vede un linguaggio universale, in grado di reinventare le relazioni umane e creare nuove comunità. Ludovico Vassallo, direttore artistico del Costa Sud Festival.
Costa Sud vuole accendere i riflettori su un'area che 60 anni fa era molto importante anche a livello economico, territoriale e sociale, ora è completamente abbandonata sia dalle amministrazioni sia anche da buona parte dei cittadini stessi che l'abitano, che non se ne prendono completamente cura.
Il festival nasce in collaborazione con l'Ecomuseo del Mare Memoria Viva.
Il loro obiettivo è proprio quello di portare a galla tutte le storie del passato fatte di famiglie palermitane che gestivano tantissimi stabilimenti balneari. È una zona molto florida, quella della Costa Sud, che però per tutta una serie di motivazioni politiche, economiche e anche, purtroppo, ma è giusto dirlo, anche di mafia, è stata completamente abbandonata, e insieme a loro cerchiamo appunto di riqualificare tramite la cultura, la partecipazione, la consapevolezza sociale, territoriale, storica, urbanistica, la zona della Costa Sud. Costa Sud è appunto è questa grandissima zona di 7 chilometri che al suo interno include diversi quartieri come Brancaccio, Sette Cannoli, Romagnolo. Proprio l'Ecomuseo, una volta superato il fiume Oreto, rappresenta il primo output culturale di tutta questa zona.
Ospiti nazionali e internazionali in questa seconda edizione, insieme con quale obiettivo?
L'obiettivo è quello appunto di creare un mosaico di esperienze musicali e culturali per permettere al pubblico palermitano, anche straniero, di poter partecipare a un festival alla respira internazionale.
Il Mediterraneo, che posto occupa in questo festival?
Il Mediterraneo per noi è assolutamente centrale, in quanto per me Palermo è la capitale assolutamente del Mediterraneo. Sia da palermitani, intanto il rapporto col mare è assolutamente viscerale, ma anche con il festival la nostra intenzione è quella proprio di raccontare il rapporto che Palermo ha con il mare, ma anche in generale con l'acqua, quindi assolutamente è sempre nei nostri obiettivi il Mediterraneo.
E dalla musica elettronica al jazz, il Brass Group di Palermo, fondato dal maestro Ignazio Garcia nel 1974, festeggia quest'anno i suoi 50 anni dalla nascita. The Brass Group e la sua orchestra jazz siciliana, una delle maggiori realtà musicali nazionali, hanno fatto del capoluogo siciliano una delle capitali del jazz europeo. Nei festeggiamenti di questo 50esimo compleanno rientra un eccezionale tributo ad Enzo Randisi, uno dei più bravi e importanti vibrafonisti siciliani, grande estimatore di Milt Jackson, vibrafonista in diverse occasioni del Modern Jazz Quartet, a cui era legato grazie ad un profondo rapporto di amicizia con il leader del gruppo, il pianista John Lewis. Scenario di questo tributo il Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, dove con The New Modern Jazz Quartet, lo spettacolo fortemente voluto dal figlio Riccardo Randisi, il noto pianista ha riproposto le musiche del celebre quartetto Modern Jazz Quartet, tanto adorato dal padre, offrendo al pubblico un'esecuzione pedissequa degli arrangiamenti scritti da John Lewis ed eseguiti per l'occasione. Ai nostri microfoni Riccardo Randisi.
Io mi ricordo 50 anni fa quando papà mi portava con lui allo storico jazz club di Educa della Verdura. Io avevo appena 11 anni e rimasi subito affascinato da questa musica incredibile. Io già un poco studiavo il pianoforte perché il maestro Garcia mi aveva iniziato insegnandomi qualche accordo, poi anche papà aveva visto che io avevo questa predilezione per la musica e io al brass andavo a vedere i concerti dei più grandi musicisti jazz di quel tempo, intramontabili Chet Baker, con il quale ha suonato anche papà, oppure Charlie Mingus, oppure Philly Joe Jones, oppure Bill Jackson, Lionel Hampton, Bobby Hutcherson. In quel locale, in quello scantinato, i nomi che sono passati sono incredibili e indimenticabili.
In cosa consiste questo tributo ad Enzo Randisi?
Si è basato sulla riproposizione in maniera pedissequa degli arrangiamenti del mondo del jazz quartet, da me personalmente preparati sia sull'orma di alcuni arrangiamenti manoscritti che mi sono stati lasciati da mio padre e anche di nuovi arrangiamenti, proprio come si dice nel termine musicale, scesi dal disco, cioè ascoltando il disco e scrivendo le parti per i quattro strumenti che sono pianoforte, vibrafono, contrabbasso e batteria.
C'era un bel rapporto di amicizia e anche professionale tra suo padre e il leader del Modern Jazz Quartet, John Lewis?
Assolutamente sì, io ricordo con terrore ma anche con piacere che un giorno nel 1985 John Lewis venne a Palermo per fare dei concerti con gli amici della musica e papà lo invitò a mia insaputa a casa a pranzo. Io stavo studiando il pianoforte e vedo aprirsi la porta ed era entrare John Lewis, rimasi pietrificato. Lui però, come tutti i grandi artisti, mi sorrise e mi disse no, suona, e mi mise immediatamente a mio agio, abbiamo fatto un quattro mani sul pianoforte, ci siamo veramente divertiti.
Poco divertito per dire, perché gioca al pianoforte o piano con John Lewis a quattro mani, è sicuro che l'amico Randisi è stato un doano di Jeremy, perché dirà John Lewis dirà qualcosa di terribile di questa musica. Sa, questi grandi musicanti, che ciò che ci contagi Riccardo Randisi ci contagi John Lewis, ha detto no, ma gioca burro, t'ascolto. I grandi musicanti ne di conosciuto di qualche uno, sono di quei segui e sono quei segui che ci portano, che ci danno a voglia l'idea di andare più lontano. Ce ne assai come quei segui esso forse mica è più conosciuti, ma ce ne ha assai quantunque.
E che dire di Enzo Randisi? Io lo ricordo benissimo quando in TV vedevo le sue performance e rimanevo letteralmente ammaliata dal suono particolare di questo strumento che mi ha da sempre incuriosita. È stato un grande pianista, maestro del vibrafono e grazie alla sua passione, scegliendo la sua città, Palermo, per suonare il jazz, ha esportato in tutta Europa il nome della Sicilia.
E allora, Adelaide, non ci resta che ascoltarlo.
Sì, e chiudiamo anche noi questa puntata con un tributo ad Enzo Randisi, proponendovi il celebre brano Bag's Groove, scritto da Milt Jackson.
con il jazz si chiude questa puntata di Mediterradio. A Cagliari c'era la parte tecnica, lo ringraziamo Antonio Ferdinando Franzese.
A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Daniele Marchese. Noi vi diamo appuntamento come di consueto alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.
E qui saluto il lavoro di Teo, la comprata tecnica. Mi ha detto una pazzia prima di giri, Vito Faggi appena disporre e non ha giovato totalmente la caravana e faccio più, ma c'è a terza Adelaide, che è quella che fa, che corre tutti gli anni, che fa anche un maraton, e cada va un maraton di Napoli la settimana che viene, Amanda sostenela e faremo una puntata speciale, una missione speciale Mediterraneo da Napoli con Adelaide che corre su maraton. A belge a tutti.
Jérôme.
RCFM en Méditerranée.
Et Méditerranée, la semaine prochaine, on vous promet une édition spéciale, puisque toute l'équipe de Méditerranée se déplace à Napoli, à Naples, pour une assemblée générale de la conférence permanente de l'audiovisuel de Méditerranée. À cette occasion, nous réaliserons sur place à Napoli des reportages que on vous présentera dans nos prochaines éditions. En attendant, Méditerranée, la suite. La semaine dernière, je vous avais fait part de la rediffusion d'émissions dans le cadre de Le cours de l'histoire, produit par Xavier Mauduit sur France Culture. Une série d'émissions consacrées à l'histoire de la Corse. Nous écoutions la semaine passée dans Méditerranée un sujet concernant la Corse médiévale avec comme intervenante Vanina Marc et Vancola. Cette fois, ce sera la période étrusque, la Corse antique. Ces Étrusques qui, à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, s'installèrent du côté de la côte orientale, notamment sur l'Aliria. Alors, pour illustrer, pour comprendre cette période étrusque, Xavier Mauduit et son équipe a reçu plusieurs intervenants, notamment Jean-Paul Tullier, qui est étruscologue, historien, professeur émérite de l'École normale supérieure. On verra avec lui dans un instant qui était, où se situait cette civilisation étrusque et ce que l'on peut en dire. Et puis ensuite, Federica Sacchetti, on l'a eu de temps en temps dans nos chroniques, Mare Latine ou Méditerranée. Federica Sacchetti, qui est étruscologue et qui travaille notamment, on le sait, sur les fameuses nécropoles étrusques d'Aliria. Et tout de suite donc, Méditerranée la suite avec le cours de l'histoire de Xavier Mauduit. La première partie, c'est avec Jean-Paul Tullier, étruscologue et historien.
Méditerranée, historia.
Muette depuis 2500 ans, la civilisation étrusque va-t-elle enfin parler?
Pour réhabiliter l'Étrurie et mettre fin au mystère des Étrusques.
Les Étrusques représentent l'aspect le plus saisissant, le plus évolué de la civilisation.
Des monuments étrusques, nous savons peu de choses. Seuls,
ils semblent prendre des assises en Corse, puisqu'ils fondent une colonie importante, la Victorieuse.
Jean-Paul Tullier, bonjour.
Bonjour.
Quand on a dit les Étrusques, est-ce qu'on a dit quelque chose de précis? Est-ce que c'est pas un mot qui englobe beaucoup de choses? Qui sont ces Étrusques? On l'a entendu dans les archives souvent, le mot mystère apparaît.
Oui, il a été très souvent employé. Je l'ai même employé aussi, mais suivi d'un point d'interrogation dans un livre que j'ai fait dans la collection Découverte Gallimard il y a déjà un certain nombre d'années. Alors, si on connaît quand même beaucoup de choses sur les Étrusques, si on veut résumer les choses très rapidement, de façon succincte, eh bien, moi je dirais par exemple que la civilisation étrusque, c'est la première qui ait connu l'Italie pendant une grande partie du premier millénaire avant notre ère. Alors, si on arrive un peu à la géographie à laquelle vous avez fait allusion, et ce sera important pour notre sujet évidemment, le cœur de l'Étrurie, c'est, autrement dit, la Toscane et une partie du Latium septentrional, c'est la région qui est comprise entre le fleuve Arno au nord, celui qui passe à Pise et à Florence, et le Tibre à l'est et au sud. Et à l'ouest, évidemment, la mer tyrrhénienne. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que nous l'appelons la mer tyrrhénienne, ce qui veut dire la mer étrusque, d'après l'adjectif grec « tyrrhénos », qui voulait dire étrusque. Et quand on pense que de l'autre côté de la botte italienne, c'était l'Adriatique, et que l'Adriatique vient le nom vient d'un port Adria, qui était un port étrusque, un peu au nord du delta du Pô, eh bien on voit tout de suite le rôle que les mers ont joué pour les Étrusques et le rôle que les Étrusques ont joué sur les mers. Donc on arrive à notre sujet progressivement, à tel point que des auteurs anciens ont parlé, alors voilà encore un mot peut-être compliqué mais important, de thalassocratie, c'est-à-dire de domination par la mer et sur la mer pour les Étrusques, pour d'autres peuples aussi d'ailleurs.
Il ne faudrait pas imaginer un empire étrusque, ce n'est pas une entité avec un dirigeant dans une capitale, c'est un tout autre monde.
Voilà, il faut surtout pas faire la comparaison avec l'empire romain, c'est-à-dire avec un pouvoir centralisé, homogène. Il faut faire la comparaison avec la Grèce antique, hein, tout simplement. C'est-à-dire que les Étrusques avaient un ensemble de cités-états, avec une ville et un territoire tout autour. Comme il y avait la cité d'Athènes, la cité de Sparte, la cité d'Argos, de Corinthe, etc. Bien, un nombre considérable de cités dans la Grèce antique. Ce qui est particulier aux Étrusques et qui a beaucoup marqué les esprits déjà dans l'Antiquité, c'est le fait que c'était une dodécapole. Alors voilà encore un mot, mais c'est en fait très simple, c'est-à-dire un ensemble de 12 cités. Et il y avait une ligue étrusque des 12 cités, une ligue étrusque de la dodécapole, qui en réalité n'a jamais eu une très grande importance sur le plan politique ou militaire, qui a eu surtout une importance sur le plan religieux autour du sanctuaire principal de cette ligue étrusque qui devait se trouver au pied de l'actuel Orvieto et qu'on est sans doute en train de mettre au jour.
RCFM, la Méditerranée.
Uto gullore bedu guzi, rusignolu lagna lagna, rusignolu parte. Non ti voglio ed astendo guzi, la me spera steda di destino. Non ti voglio ed astendo guzi, la me spera steda di destino. Oi legu legu la me.
Toujours dans Méditerranée, la rediffusion d'extraits du cours de l'histoire, l'émission de France Culture, avec Xavier Mauduet pour la présenter. On poursuit sur cet aspect de l'histoire, cette période de l'histoire, les Étrusques, avec Federica Sacchetti, qui travaille notamment sur les fameuses nécropoles d'Aléria. On la retrouve tout de suite dans cette émission.
Méditerranée, coup de cœur.
Et nous nous intéressons spécifiquement aujourd'hui à la Corse. Avec nous, Federica Sacchetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étruscologue, tout comme Jean-Paul Tuilier, c'est bien d'avoir deux étruscologues pour commencer une émission sur la Corse étrusque. Mais il faut quand même le dire, avant les Étrusques, il y avait des gens en Corse. Qui avait-il ? Il y a une population qu'on arrive à identifier sur les temps lointains, bien avant l'arrivée des Étrusques ?
Oui, bien sûr, il y a une population indigène qui est bien connue dès le néolithique ancien et qui se caractérise particulièrement durant l'âge du bronze, donc durant la période qui précède l'arrivée des Étrusques et qui a des traits culturels en commun un peu avec les voisins du nord de la Sardaigne, donc les voisins de la culture nuragique. Et donc bien sûr cette population indigène est présente tout au long de l'histoire corse, même après l'arrivée des Étrusques, qui pour nos connaissances actuelles en fait se situe de manière très ponctuelle pour le moment sur la côte orientale, donc sur la plaine orientale corse, et notamment au centre de la plaine orientale corse, même si les recherches sont un peu à leur début, on peut dire, de certains points de vue. Et donc, il n'est pas exclu que des surprises puissent arriver dans les années, dans les décennies qui viendront. On peut pas vraiment parler d'une véritable colonisation des Étrusques, hein. C'est-à-dire que là où on les connaît, c'est dans leurs terres. Donc, en Italie, s'ils sont à l'intérieur des terres, c'était parce que, comme le disait justement M. Tuilier, ils sont chez eux. Donc, c'est plutôt les Grecs, effectivement, qui se trouvent les longs des rivages en ce qui concerne la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire à partir des côtes de l'Italie du Sud, de la Sicile, et puis jusqu'au sud de la France et en Espagne, parce qu'effectivement, ils arrivent par cette migration, colonisation qui s'installe effectivement du côté des rivages. Donc la situation est très différente pour les Étrusques. Et en effet, pour ce que nous savons aujourd'hui, au-delà du territoire qu'ils ont occupé parce qu'ils y étaient natifs, c'est-à-dire la péninsule italique du côté de la Toscane, celle que l'on appelle c'est les Romains effectivement qui mettent fin à la puissance étrusque dans la partie centrale de l'Étrurie, donc en Toscane et dans le nord du Latium, et aussi en Corse. C'est dans le cadre de la première guerre punique, donc guerre qui se joue entre 264 et 241 avant Jésus-Christ, et plus précisément en 259 avant Jésus-Christ, que la Corse est attaquée par les Romains et que Aléria notamment est détruite par les consuls Lucius Cornelius Scipio. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la Corse rentre progressivement dans la sphère d'influence romaine. Nous savons qu'en 227 avant Jésus-Christ existe une province Corsica et Sardigne, donc des Corses et des Sardaignes, avec un siège qui se trouve plutôt du côté des Caralis, donc Cagliari en Sardaigne. Et nous savons ensuite qu'en 81 avant Jésus-Christ, une colonie de vétérans est fondée à Aléria. Donc disons que la romanisation de la Corse s'est faite entre 259 avant Jésus-Christ et 81 avant Jésus-Christ, où on peut considérer qu'effectivement la Corse est complètement rentrée dans la sphère d'influence romaine. Et d'ailleurs, quelques années auparavant, en 93, c'est la colonie romaine de Mariana, plus au nord, qui est fondée également sur la côte orientale de l'île.
Oh oh.